figli, figlio, figlio della promessa, figlio di Dio, figlio della luce, figli del giorno. Sono diversi sinonimi che troviamo all'interno della scrittura per identificare coloro i quali appartengono a Dio. Adesso con tante persone qua davanti non so, e la domanda che voglio lasciarti lì e voglio che tu la porti con te in tutto questo messaggio è: sono un figlio o una figlia di Dio? Che cosa mi manca, se mi manca qualcosa, per arrivare lì? Quando noi siamo figli di Dio, beh, una cosa dobbiamo renderci conto, che il nostro cuore dovrebbe in teoria battere con un battito cardiaco più accelerato, perché è qualcosa di fantastico poter essere annoverati nella famiglia del nostro Creatore. Tutti noi in modo differente siamo figli, figli sicuramente dei nostri genitori. Da loro abbiamo anche ricevuto il DNA. E ahimè, sappiamo anche che a volte magari i genitori non li conosciamo neanche. Abbiamo davanti a noi situazioni dove non conosci il padre, non conosci la mamma, e forse tu sei uno di questi. Ma nonostante questo portiamo qualcosa di loro in noi. Poi vi è appunto una figlioranza che è superiore, una figlioranza molto più grande, che è quella di essere annoverati tra i figli di Dio. Al punto in cui noi possiamo guardare al Signore, guardare al Padre Celeste e dire Abba Papà, Abba Padre. Sappiamo che non è, questa figlioranza non è una figlioranza che va in automatico. Spesso si fa un errore e sento dire siamo tutti figli di Dio. No, siamo tutti creature di Dio. Questo non c'è ombra di dubbio, ma non tutti siamo figli di Dio. E sappiamo che per essere figli di Dio dobbiamo farlo attraverso il sacrificio di Cristo, in virtù della morte di Gesù Cristo. E quando noi decidiamo liberamente di donarci a Lui. Nel momento in cui diventiamo figli di Dio, allora entriamo in eredità. Ereditiamo quello che ha ereditato Cristo. E così in modo copioso, gioioso, dobbiamo essere gioiosi per fare questo. Ma ahimè, sappiamo anche che nel cammino della vita a volte anche i figli di Dio ad un certo punto si perdono per diversi motivi. Oggi osserveremo un pochettino questo. Questo perché a volte anche noi credenti, perché ad un certo punto decidiamo di prendere altre vie e sappiamo che le vie non partono dal subito fare, ma iniziano dal pensiero. Io penso di me una certa cosa, voglio apparire in un certo modo e ad un certo punto ci perdiamo in questi meandri e allora inizieremo a fare una fatica nella nostra vita. Come dico ogni tanto quando mi capita di parlare in alcuni contesti, è come ad un certo punto la nostra vita è come tirare un carretto invece che ha le ruote rotonde alle ruote quadrate. L'avete mai provato a tirare? È pesantissimo. È duro, è durissimo. E a volte anche noi figli di Dio ci troviamo in questa situazione. Laddove noi siamo, ci reputiamo figli di Dio, oltre a tutte le benedizioni, tutto quello che noi sappiamo che è spettacolare, bellissimo essere in Dio, dobbiamo anche però renderci conto di un elemento. È il Signore che ci chiama? No. È un qualcosa che forse a volte dimentichiamo, che essere figli di Dio vuol dire anche renderci conto che anche se siamo in Cristo siamo deboli, siamo piccoli, siamo insufficienti, siamo incapaci, siamo vulnerabili, siamo immaturi. Allora così vorrei leggervi un passo della scrittura che per molti teologi, questo passo che adesso leggeremo è considerato il più grande insegnamento di Gesù su quello che è la Chiesa dei credenti. E così, se hai la tua Bibbia, puoi aprirla in Matteo 18 oppure la puoi leggere qua insieme a me. Allora, a Mendrisio noi abbiamo queste caratteristiche, di essere in crescita, di essere deboli, di aver bisogno del Signore. Non so se anche qua a Lugano c'è questa necessità. Però se è così, io ho sentito dall'ala destra dello stadio questo, quindi sì. Allora se entriamo in questo sermone con questa mentalità, con questo mood, con questo cuore, allora penso che usciremo tutti quanti benedetti. E così vogliamo leggere questo passo, un passo che ha cambiato epoche, culture, ha cambiato menti, cuori, e che possa essere così anche questa mattina. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande del regno dei cieli? Egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà il più grande del regno dei cieli. Il primo verso che abbiamo appena letto svela ciò che era presente nel cuore e nella mente dei discepoli, ovvero la domanda svela un non detto molto particolare, molto forte. In quel momento l'episodio antecedente di quello che abbiamo letto vede Pietro e Gesù pagare le tasse in un modo un po' particolare. A un certo punto, per non creare scandalo, Gesù dice: Pietro, vai, apri la bocca del primo pesce. Sarebbe bello così anche noi quando pagare le tasse, però vabbè, niente, no, non funziona così. Noi dice: Simone, vai, apri il conto in banca. E quindi apri, tira fuori questo denaro e paga per te e paga per me. Mentre succedeva questo a Pietro, si presume che nella casa, nella dimora di Pietro, c'erano gli altri discepoli che iniziavano un po' a discutere. Quindi abbiamo davanti a noi due scene: Pietro che andava al mare, gli altri, poi un secondo tempo con Gesù, a Capernaum. Queste due scene sono strettamente collegate da loro per due motivi: un tempo, uno spazio temporale e uno spazio spirituale. L'insegnamento che Gesù diede a loro, che abbiamo letto adesso, nasce però da una domanda che precede quello che abbiamo letto. Ma chi è il più grande tra di noi nel regno dei cieli? Questa domanda posta da Gesù ai dodici la pone perché poco prima aveva sentito discutere i dodici tra di loro: ma chi è tra di noi il più grande? Credete se vi dico che questo è un problema anche nelle nostre chiese? Sotto sotto, magari non è che lo diciamo, però questo può capitare anche all'interno delle nostre chiese. Problema un po' di tutti. In ogni gruppo di lavoro, nel mondo dell'economia privata, persino nella chiesa, questa sottile importanza di riconoscimento che noi abbiamo, che noi siamo, hai visto, no? Che bravo che sono. Hai visto questo pastore come predica bene? Hai visto questa chiesa come forte? Hai visto il mio lavoro? Quello che ci portiamo dentro ed è quello che avevano anche questi discepoli. Ciò che è interessante osservare è la domanda che va nella direzione opposta di quello che il Signore aveva insegnato a loro. Cioè, invece di porre la domanda: Signore, ma come posso io servire l'altro meglio? Come posso amare di più l'altro? So che questo che dico adesso non c'è a Lugano, ma a Mendrisio sì. Come posso amare quella persona che è un fratello, una sorella, ma io faccio una fatica? Come posso servire quel fratello, quella sorella, anche se faccio fatica? Quindi i discepoli non posero questa domanda. Esattamente è chi è il più grande tra di noi? Allora il Signore ascoltò, sentì questo. Loro probabilmente non si erano resi conto che il Signore aveva sentito questa frase. E allora Gesù gli pone una domanda. Andiamo a prendere il parallelo in Marco. Dice: scusate ragazzi, ma di cosa stavate parlando? Cioè, immaginiamoci la scena, se noi eravamo lì presenti, io mi sarei ammutolito. Loro ad un certo punto rimasero in silenzio. Perché rimasero in silenzio? Penso che probabilmente si vergognavano di quello che avevano pensato e poi detto. Piccola digressione. A volte noi sappiamo che nella comunicazione arriva prima il pensiero e poi comunichiamo. A volte magari, se siamo cristiani ben allenati, magari pensiamo delle cose, convinti che il Signore non le capisce, però non le diciamo, ma sotto sotto non cambia molto. Forse all'apparenza degli altri siamo un po' più spirituali, però magari dentro no. E quindi pone questa domanda. Nel regno dei cieli la vera grandezza consiste nel diminuire se stessi, nel servire gli altri. Questo era quello che il Signore gli stava insegnando. Questo era quello che Gesù voleva dire a loro del regno dei cieli, anche perché gli apostoli erano quelli che poi avrebbero guidato la Chiesa nella prima parte della cristianità. La Chiesa non è un'azienda, no. Non devi mostrare la tua grandezza, i tuoi pregi, non devi farti bello per un aumento, passiamo così, di stipendio. No, non è questo, non è questo, assolutamente. Nel regno dei cieli, nel servire la Chiesa locale, la prima virtù che noi abbiamo bisogno è quello di essere umili. E questo era quello che il Signore stava insegnando. E quindi non conta tanto quello che tu stai facendo per la Chiesa, di come tu stai servendo la Chiesa. Indipendentemente che tu sia nel servizio di pulizie, a quello che sembra che sia il più umile, a quello che sembra il più grande, che è quello della predicazione. Non è questo. È l'attitudine, l'atteggiamento nel quale tu metti davanti per poter servire il Signore all'interno di una chiesa locale. Nel nostro modo di servire quando nel nostro modo di servire all'interno della chiesa vige, cresce, si sviluppa quello che è la lamentela, l'eccessiva esasperazione delle cose che non vanno, l'eccessivo perfezionismo, deve essere esattamente così, perché se no, che chiesa siamo? Dove c'è una mancanza di servizio? Allora, dove c'è una mancanza di sorriso? Ma che bello entrare in una chiesa dove tu ricevi un sorriso, dove ricevi una stretta di mano, un abbraccio. Che triste quando tu entri in una chiesa che, ciao, stai bene? Certo che sto bene. Tutto a posto? Sì. Assolutamente. Che atteggiamento. Cambia completamente anche il nostro modo di essere presenti. E questo porta chiaramente mancanza di serenità. Soprattutto quando, vedo tante facce nuove e questo mi fa gioire, anche a Mendrisio abbiamo diverse facce nuove. E quando tu vedi persone nuove, da una parte siamo contenti perché preghiamo che il regno di Dio nella chiesa, però dall'altro porta piccoli scombussolamenti, perché quella sedia là in fondo a destra è quello dove io mi siedo sempre. Adesso si è seduta quella lì, ma come faccio a dirgli che è quella la mia sedia? Vi lancio una proposta, mi è venuta in mente adesso perché lo faccio anche a Mendrisio. Potremmo comprare la sedia e fare come la Chiesa Cattolica, che metto offerto da, e quindi possiamo poi usare quella sedia lì. Questo è il problema quando la Chiesa inizia a diventare un po' più grande. Quindi bello quello che vedo davanti a me, bello per ogni persona che, perdonami, non so neanche qual è il tuo nome. In quel frangente l'umiltà dei discepoli non era presente. E così allora, alle parole di Gesù, scese un profondo imbarazzo nei confronti del Maestro. Così l'orgoglio, l'egoismo, le ambizioni personali e soprattutto il sentirsi autosufficienti rispetto a Dio prese il sopravvento, anche in quell'istante lì. I discepoli diedero prova di aver ascoltato molto bene quello che il Signore disse, ma non aver capito niente. O forse aver messo in atto, ma esattamente non come il Signore stava portando. Allora Gesù disse, così l'Eterno disse, va e di a questo popolo, ascoltate pure, ma senza comprendere, guardate pure, ma senza discernere. Questo era un intervento di Dio, parlando al profeta Isaia, che andò da lui e dice, di questo al mio popolo. Furono parole dure, taglienti. E queste parole sono in primis per me, come Simone. E poi per tutti noi che siamo qua presenti. In primis per noi che siamo nella funzione di pastori, che abbiamo la responsabilità davanti a Dio di pascere. Il consiglio di chiesa, penso che tanti sono qua presenti, che hanno la responsabilità di guidare la chiesa. Ma non pensare che tu che sei qui forse per la prima volta, che sei un figlio di Dio, che non hai nessun servizio all'interno della chiesa oggi, non pensare di essere immune da quello che il Signore sta dicendo. Poco prima di questo momento il Signore aveva parlato ai discepoli per la terza volta della sua imminente sofferenza alla croce. Interessante. Avevano compreso le parole? Probabilmente no, perché sennò non gli sarebbero mai permessi di fare un'uscita del genere. Ed è proprio in questo contrasto tra il cuore di Gesù, un cuore pesante, un cuore timoroso, un cuore che aveva paura perché sarebbe nato alla croce. Ricordiamoci, Gesù, vero Dio, ma anche vero uomo, sente una frase del genere. E così, mentre il maestro parlava di dono, loro cosa pensavano? Alla propria grandezza personale. Mentre lui si preparava ad abbassarsi fino alla croce, loro chiedevano, ma chi è che è il più grande di noi? Contrasto incredibile. Nel regno di Dio la vera grandezza non si misura col potere, non si misura col conto in banca, con la propria grandezza anche di quello che noi tra virgolette, abbiamo creato nella nostra vita professionale, ma è in quella di umiliarsi e di servire gli altri. Il loro cuore era ancora occupato dal desiderio della grandezza, della ricerca di prestigio, di riconoscimento, e Gesù arriva esattamente da un'altra parte. Così presi da loro stessi non riuscivano a cogliere la profondità di pensiero, di ragionamento interiore che il Signore stava portando a loro. Non riuscivano, erano proprio completamente disconnessi. Se poi andiamo avanti a leggere, dopo questo brano, e ci immaginiamo, oh, adesso la lezione l'hanno capita. No, non l'avevano capita ancora. Qualche mese dopo, una mamma, non dico perché penso che le mamme siano peggiori in questo campo dei papà, no, però c'è scritto la mamma, quindi prendiamo la mamma. La mamma è di due apostoli, Giovanni e Giacomo. Allora, ragazzi, andate là, gli dite, uno si siede a destra, uno si siede a sinistra, così avete più potere nel regno dei cieli. Questo vanno a dire. Quindi questi due vanno là, che ne dici, Gesù, se noi ci mettiamo quando tu sarai nel regno, senza capire qual era il passaggio per quanto riguarda il regno. Non avevano capito nulla. La sera prima di morire, mentre Gesù cenava con loro per l'ultima cena, la discussione dove cade? Ma chi è il più grande tra di noi? Allora ci sarà forse un certo motivo perché Gesù per l'ennesima volta dovette ripetere quello che aveva appreso in questo insegnamento. Nell'ultima cena c'era una certa gelosia, anche non solo nell'ultima cena, ma in diversi momenti, rispetto a Pietro. Ma perché Pietro deve essere il nostro responsabile? Cioè, perché non posso farlo io? Perché deve essere lui la guida? Poi, Gesù, tu vedi che carattere che c'ha Pietro? Cioè, lui. Io sono Giovanni, che poi diventerò l'apostolo dell'amore, magari posso farlo io. Questo era quello che stava accadendo. Gesù ci stava dicendo che il regno, e ci sta dicendo oggi, tuttora, tutti quanti noi, che il regno dei cieli non è per chi si eleva, ma chi si abbassa. La risposta di Gesù fu spiazzante. Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Gesù rispose non con una teoria, ma con un gesto molto pratico. Prese un bambino, lo pose lì in mezzo a loro, posso immaginarmi, lo mise sulle sue gambe e portò un insegnamento, mostrando questo bambino così, così piccolo. Nel mondo antico un bambino non aveva status, non aveva un curriculum da presentare, non era un punto di riferimento, non era un modello di virtù che le persone dovevano seguire, esattamente il contrario. Non è come al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi i nostri bambini, se vogliamo dire così, vengono molto coccolati, vengono curati, forse a volte vengono idolatrati. Forse a volte vengono idolatrati, al punto in cui un bambino, una bambina, con tutto l'amore che abbiamo, noi abbiamo 3 figlie, che sono grandicelle adesso, tutte maggiorenni, al punto in cui i figli dettano i tempi e i genitori si devono adeguare. Quello. Quindi siamo esattamente in una situazione esattamente al contrario. Non parliamo di coccole quando un bambino sta male, quando un bambino è malato, quando un bambino ha bisogno. No, non parliamo di quello. Penso che tanti di noi sanno come sta succedendo adesso. Noi abbiamo una figlia, la grande, che è insegnante scuola elementare, dice: papà, mamma, è difficile, non puoi più dire nulla. Perché? Perché loro hanno la capacità, perché glielo insegniamo noi, che devi decidere tu cosa fare. Quando hai 4 anni, come decidere tu? No, dobbiamo essere noi che dobbiamo discepolare, disciplinare e aiutare i nostri figli a crescere. Guai se poi i nostri figli vivono la noia. Guai. No, non possiamo. E quindi gadget su gadget, cose su cose. Io ricordo che la noia, adesso penso alla mia generazione, sono nato nel 71, la noia ci permetteva di ragionare, di pensare, a volte anche, visto che non ero proprio un bambino, come posso dire, che mettevi lì, ero abbastanza energico come bambino, diciamola così, mi permetteva anche di riflettere sulle cose sbagliate che facevo. Torniamo al nostro brano. E così, nel guardare, nell'osservare questi bambini, il Signore ci porta questo insegnamento. Ci dice: in verità vi dico, se non cambiate, non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Il fatto che il Signore dice una persona che non entra nel regno dei cieli vuol dire che probabilmente a chi sta parlando vuol dire che questa persona non è all'interno del regno dei cieli. Una delle peculiarità della parola di Dio è che Dio ci mostra attraverso di essa che esistono 2 schieramenti. Con Dio o lontano da Dio. Vogliamo dirlo con un termine un po' più forte? Andremo in cielo o andremo all'inferno. Questo è quello che il Signore stava dicendo. Apparteniamo a Dio, e sappiamo che nella parola di Dio non c'è il grigio. O apparteniamo a Dio o apparteniamo a Satana. Allora, questo insegnamento ce lo porta anche poi Paolo, quando leggiamo in Colossesi 1,13, poiché egli ci ha riscossi dalle podestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno dell'amato Dio. Amato l'ho aggiunto io. Il Signore non ritarda ad adempiere la promessa. Queste sono altre parole che ci portano in questa direzione, che è Pietro che ce lo dice, in seconda Pietro. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che gli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Il ministero di Cristo, il ministero degli apostoli, dei discepoli del tempo, ma anche il ministero di tutti noi qua che siamo qua presenti, che siamo figlie e figlie di Dio, è quello di portare più persone possibili all'interno del regno di Dio, di parlare del Signore. Il punto centrale, focale di tutto il Vangelo di Matteo, vi incoraggio a leggerlo tutto, è di attirare uomini e donne che sono fuori da questo contesto, che sono lontani dal Signore. E non è un caso che il Signore abbia messo, lo Spirito del Signore abbia messo questo passo, questo Vangelo di Matteo come primo elemento del Nuovo Testamento. Quindi se andiamo a esaminare, siamo persone che siamo fuori dal regno, se noi dobbiamo esaminare allora il Vangelo di Matteo, quando parliamo di come portare le persone all'interno del regno dei cieli, quello che possiamo vedere è che il primo elemento è quello del ravvedimento. Il ravvedimento è quell'atto di riconoscere, questo vale anche per chi di noi forse ha fatto un percorso di fede e poi ad un certo punto ha preso una strada un po' storta. Il ravvedimento è quell'atto di riconoscere il proprio peccato, e poi c'è un'azione ancora dopo, è abbandonarlo. Questo genere di ravvedimento non è un'opera umana, è un'opera divina, è il Signore che chiama al ravvedimento. Paolo, noi, sta a noi, come dice Paolo a Timoteo, sta a noi aiutare le persone a ritrovare, a riguardare, a osservare quando siamo fuori dal regno di Dio. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: allora tu ammaestra con mansuetudine quelli che sono gli oppositori di Dio, affinché Dio conceda loro di ravvedersi. Perché? Attraverso il ravvedimento cosa succede? Ci avviciniamo e andiamo verso la riconoscenza della verità. Primo aspetto. Il secondo aspetto per entrare nel regno dei cieli è riconoscere la propria miseria spirituale. Anche in questo caso è un'opera potente dello Spirito Santo che ci convince di essere donne e uomini peccatori. Quando noi osserviamo le parabole, i discorsi che Gesù faceva, guardiamo un attimino a quello che erano le beatitudini che troviamo in Matteo e in Marco. Esse insegnano esattamente questo. Laddove noi non riconosciamo la nostra miseria spirituale, abbiamo letto prima, sarà dura entrare nel regno dei cieli. Sarà dura entrare nel regno dei cieli. Il terzo aspetto della fede è la mansuetudine. La mansuetudine è un elemento strettamente collegato a una consapevolezza di non avere nulla di buono da offrire a Dio. Noi come uomini e donne, anche di Dio, noi non abbiamo niente di buono di offrire da Dio. È questo che aiuta noi a renderci conto quanto è importante essere bambini sotto questo aspetto. Noi non saremmo degni di servire il Signore nel nostro ministero in chiesa. Nessuno di noi sarebbe degno di poter essere qui alla presenza di Dio, ma è solo per la grazia di Dio che noi possiamo essere qui. È per la sua bontà, la sua benevolenza. Non per la mia bontà e per la mia benevolenza. Quanto sono bravo come Simone. Boh, chiedetelo alla mia moglie che mi dice un'altra roba. Simone, mamma mia, quando parlo con te è il mio cuore. Sì, parlate con mie figlie. Non è sempre così. Dobbiamo essere consapevoli di questo. E noi dobbiamo andare continuamente alla ricerca del volto del Signore, con umiltà e mansuetudine. La scrittura, l'abbiamo detto prima, ci insegna che non tutti entreremo nel regno dei cieli. Vorrei leggervi alcune parole dette da Gesù. E ogni volta che le leggo fanno molto riflettere, vorrei leggervele senza troppo commentarle. Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, allora lì entrerà nel regno dei cieli. Quante sorprese troveremo in cielo? Ora la domanda che mi pongo, che mi sono posto nel preparare questo sermone, ma che la pongo ad ognuno di noi: che tipo di figlio o figlia di Dio sei? Conosci il Gesù storico, ma il Gesù personale? Quanto lo conosci? Forse tu stai vivendo nella tua vita un percorso nel quale hai avuto un rapporto personale col Signore, poi ad un certo punto hai preso altre strade. Oggi dove sei? Un giorno Gesù si trovò a confrontarsi con uno scriba. E questo scriba fece una forte, forte dichiarazione e disse: maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Wow. E Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. Poi un altro dei suoi discepoli, c'è scritto così nella parola, dei suoi discepoli, disse: signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: seguimi e lascia che i morti seppelliscano i morti. Essere discepoli di Gesù vuol dire essere, uso una parola che è un po' forte, essere radicali. Radicali, non possiamo andare a compromessi. E là che allora noi possiamo scoprire e riscoprire l'Evangelo di Cristo. Allora la domanda che mi pongo è: che valenza? Che valenza ha decidermi per Cristo se poi non voglio abbandonare il mio stile di vita sostituendolo con uno stile di vita cristocentrico? Che senso ha? Questo è essere radicali. Anche noi credenti, anche noi che siamo nati di nuovo, noi che abbiamo ricevuto la fede salvifica, dobbiamo imparare e metterci nella mente che ognuno di noi, nella propria vita, ha forse un qualcosa che deve forse sistemare a Dio e che in noi alberga ancora quella brutta cosa che si chiama peccato e che dobbiamo riportare al Signore. Dobbiamo riportare davanti a Lui. E così Gesù cosa fece? Prese piccolino, lo mise sulle sue gambe e gli dice: guardate, se voi non tornate qua, non eriterete il regno di Dio. Il Signore sta chiedendo a tutti noi una conversione totale, radicale, senza compromessi. Se nel mondo la logica umana è quello di salire, di acquisire, di avere sempre di più per mostrare la mia grandezza, la mia forza, la mia potenza, nel regno dei cieli invece è svuotarsi, affidarsi totalmente e essere indipendenti al 100% dal Signore. Questo è quello che il Signore ci sta chiedendo, sta chiedendo ad ognuno di noi questa mattina. Un bambino vive nella fiducia e nella dipendenza totale da Dio. Questa mattina il Signore Gesù Cristo ci sta invitando a una dipendenza fiduciosa, totale, senza riserve nei suoi confronti. E qui cambia la nostra maturità o la nostra immaturità spirituale. E per poter essere cambiati le persone devono diventare come bambini e devono accettare con le nostre debolezze, le nostre limitazioni. Ma attenzione, il Signore non ci sta chiedendo di essere ingenui come bambini, questo è un altro tema, ma di essere umili e fiduciosi come bambini. Osserviamo così l'ultimo punto prima di giungere alla fine di questo, il segreto della vera grandezza. Lenski, teologo, pastore e commentatore biblico luterano del 1800, scrisse qualcosa che vorrei condividere con voi. Lui dice: colui che non avanza alcuna pretesa per se stesso avrà tutto ciò che gli altri pretendono di avere e che tuttavia non riescono ad ottenere. Dio riempie con i suoi doni solo un vaso vuoto. E più siamo vuoti di noi stessi, più Dio riserverà in noi le sue ricchezze e le sue glorie eterne. Nel Vangelo, ogni volta che Gesù parla di grandezza, cosa fa? Capovolge, gira tutto al contrario, cambia completamente la prospettiva. Vi leggo alcuni passi. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Gesù non solo insegna sull'umiltà, ma Gesù la incarna, l'umiltà. Il regno dei cieli, il regno del re dei re, il re incontrastato di ogni regno, diventa un bambino e va in una mangiatoia. L'onnipotente decide di diventare vulnerabile. Il sempre eterno, Gesù Cristo, decide di morire alla croce. Colui il quale con la sua parola ha creato l'intero universo, lo sostiene, deve imparare a camminare, muovendosi tra le mani della sua mamma Maria e del suo papà Giuseppe. Deve imparare passo dopo passo, colui il quale ci ha creati. Ma prova a immaginarcelo, è qualcosa di incredibile. Colui il quale giudicherà il mondo viene ingiustamente processato, picchiato, messo in croce. Questo è quello che il Signore Gesù ci sta insegnando attraverso questo piccolo esempio di questi bambini. Gesù, il vero Dio, ci sta dicendo: diventate come bambini. Abbiate in voi, scrive Paolo ai Filippesi, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò. Bello, mi piace quando qualcuno poi va avanti. Sì, svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile a uomini. Paolo ci sta insegnando che Gesù rinunciò alla sua posizione e ai suoi privilegi che gli appartenevano nei cieli. Non ostentò l'essere uguale a Dio, di essere qualcosa a cui aggrapparsi, ma umiliò se stesso per te, per me, e per darci la vita eterna, la salvezza in tutti coloro i quali credono in Lui, ma allo stesso tempo darci anche un modello di riferimento. Questa è la logica del Vangelo. Più ti abbassi e più sarai innalzato. Il Signore Gesù Cristo non è come quel marito o quella moglie che entra in casa sua, perché lui è venuto in casa sua, arriva in casa, figli non rompete le scatole, moglie stai là a cucina e mi sdraio lì sulla sedia. E non voglio sentire niente, perché io oggi ho avuto una giornata pesante. Ho avuto una giornata pesantissima, quindi no. Ho anche una moglie. Magari una moglie che per decisione della coppia decide di lavorare al 100% in casa, magari si scorda che anche il marito ha lavorato al 100% in casa e quando arriva a casa gli affila i bambini. Adesso tutto il giorno che ho i bambini, adesso tienili tu. No, a casa nostra, quando siamo sposati, che eravamo senza figli, chiaramente lavoravamo tutti e due al 100 e facevamo le cose al 100. Quando poi abbiamo avuto figli, Katia ha iniziato a lavorare un po' meno in percentuale, ma alla fine, se facevamo la somma, era un 100% casa, figli. Noi avevamo un, così, ci eravamo detti questo, che quando io rientravo, perché ero quello che stava più fuori a casa, quando rientravo in casa, adesso non si usa più questo, ma ai tempi si usava timbrare il cartellino, io entravo in casa, timbravo il cartellino alle 6, alle 7 e si ricominciava da capo, cioè si azzerava tutto quello che avevamo fatto, sia da parte sua sia da parte mia. Succede così nella tua famiglia? O forse tu che sei un uomo che lavora fuori, magari tua moglie lavora pure fuori, diventi forse perché sei stanco e allora non stai servendo la tua famiglia. Oppure mi rivolgo ai più giovani. Se tu hai una camera pulita, se tu hai i vestiti puliti, se tu non devi andare a fare la spesa, se tu quando arrivi a casa e metti le tue sotto il tavolo, il tuo sedere qui sotto il tavolo, e non devi fare niente, sai che non è scontato. Questo è quello che il Signore ci sta dicendo. Se hai la tendenza allora di comportarti in questo modo, ponti una domanda. Ma com'è la mia fede? Indipendentemente che tu abbia 10 anni o che tu ne abbia 80. Ma sto facendo quello che il Signore mi sta chiedendo di fare? Se nel mondo dichiarare debolezza vuol dire che sei di serie B, nel regno dei cieli vuol dire che tu sei di serie A. Ora come costruisci la tua identità da cristiano? Su ciò che tu realizzi, sulla tua performance, sulla tua azienda, sul tuo lavoro, su quello che tu sei bravo a fare, sui tuoi voti a scuola, sul tuo sport, dove tu costruisci e come tu costruisci la tua identità? Ora, nel momento in cui tu smetterai di cercare di guardare la tua grandezza, indipendentemente che tu abbia successo nel tuo lavoro secolare o abbia tu successo nella Chiesa, indipendentemente da quello, dal ruolo che tu copri, quando deciderai di seguire questa strada, allora diventiamo sempre di più come bambini. Io non so come tu sei cresciuto, con che concetto del Vangelo tu sei cresciuto, non ho idea. Magari sei cresciuto in una famiglia che ti ha insegnato quello. Il Signore Gesù questa mattina ci sta dicendo: chi avrà trovato la sua vita la perderà. Chi invece avrà perduto la vita per causa del Vangelo di Cristo la ritroverà. La via dell'appagamento personale non conduce mai al Regno dei Cieli. O se la conduce, sì, ci arriverai forse, magari sei un nato di nuovo e quindi sarai salvato. Ma che vita triste che farai. E che vita triste tu farai fare alle persone che ti amano, che sono intorno a te. Siamo arrivati così alla conclusione. Diventare piccoli non è perdere qualcosa, ma guadagnare di più nel Regno dei Cieli. Non è debolezza, ma è fiducia. È dire: Signore, io senza di te non posso fare nulla. Io ho bisogno di te in ogni aspetto della mia vita. Io non ho bisogno di farmi vedere dagli altri. Ho bisogno che tu sia in me. Chi decide di abbassarsi, di accettare di crescere come un bambino giorno dopo giorno, vedrà il Regno dei Cieli. E aggiungo un pezzo: se tu sei già un figlio di Dio, vivrai già un pezzo del Regno dei Cieli qua sulla terra, con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi nipoti. Già lo vivremo un pezzettino qua. Vorrei chiudere questo sermone con una affermazione di Timothy Keller. È un pastore che l'anno scorso è nato col Signore, è un grande uomo di Dio, con l'idea che queste ultime parole possa portarle tu nel cuore, possa tu decidere da adesso di cambiare il tuo modello di vita, se non è già così. E se non ce la fai? E se non ce la fai a farlo da solo o da sola? Io sono certo che qui, in questa chiesa, ci sono persone che possono aiutarti per fare questo cammino. Non farlo da solo se non ce la fai, perché è come scavarsi la fossa da solo. Il Vangelo è questo: siamo più peccatori e difettosi di quanto avessimo mai osato credere e più amati e accolti in Gesù Cristo di quanto avessimo mai osato sperare. E che il Signore ci benedica.